Ciao a tutti e a tutte, benvenuti al secondo episodio di Le parti noiose tagliate, un podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Samantha Ruboni.
E io sono Aurora Tamigio.
In questa puntata parliamo di Zodiac, thriller del 2007 diretto da David Fincher. Questo episodio del nostro podcast parla di ossessioni. Intanto delle ossessioni di Zodiac, poi delle ossessioni di Robert Graysmith e infine delle ossessioni di David Fincher, regista perfezionista che, come molti altri americani, ha terribili ricordi legati al killer dello Zodiaco. Iniziamo! Sigla! La sceneggiatura di The Zodiac, scritta da James Vanderbilt, è tratta dai libri di Robert Graysmith, dedicati al famosissimo serial killer che tra anni 60 e 70 sconvolse San Francisco. Ancora oggi non si conosce l'identità di The Zodiac e il suo caso è, a tutti gli effetti, non risolto.
Iniziamo col dire che, se siete fan di David Fincher, come me e Samantha, concorderete che The Zodiac è probabilmente il suo film migliore.
Concordiamo.
Infatti sì. Facciamo però che, per evitare di fare una classifica dei film di Fincher, che a parte Benjamin Button sono tutti fighi, ci mettiamo d'accordo dicendo che Zodiac è uno dei thriller più emozionanti della storia del cinema. Guillermo del Toro, come noi grande fan di David Fincher, ne ha dato una descrizione perfetta definendolo One Sock Movie, quel genere di film che, se lo stanno passando in TV mentre ti stai vestendo, c'è poco da fare, ti fermi a guardarlo fino alla fine con il calzino in mano. Inoltre The Zodiac, lo vedremo meglio nel corso di questa puntata, è un serial killer movie parecchio atipico. L'intera trama non ha per focus le azioni dell'assassino, ma quelle dei personaggi che gli girano intorno. Prima di arrivare a questo, facciamo un passo indietro per raccontarvi di che cosa parla Zodiac di David Fincher. Il film inizia la sera del 4 luglio del 1969, con un agguato a una coppia di fidanzati, Darlene Ferrin e Mike Majou, che si erano appartati con la propria auto vicino a un drive-in. I due vengono colpiti con numerosi colpi di pistola da uno sconosciuto intenzionato a ucciderli. Lei muore, il ragazzo rimane gravemente ferito. Da lì a poco si susseguono un'altra serie di omicidi, il cui iter appare sempre lo stesso. Il killer si avvicina alle coppiette appartate e le uccide. Ma la cosa più inquietante, dopo ogni delitto, il killer si mette in contatto con la polizia e riferisce indizi e dettagli dell'omicidio. Invia lettere crittografate a giornali e TV, esprimendo la volontà che vengano pubblicate. La prima lettera arriva al San Francisco Chronicle, giornale in cui lavorano il reporter Paul Avery, nel film interpretato da Robert Downey Jr., e il fumettista Robert Graysmith, interpretato da Jake Gyllenhaal. Sono loro i primi a trovarsi per le mani la lettera di Zodiac. Da lì in poi, dopo ogni omicidio, arriva un messaggio del serial killer. Ogni lettera è accompagnata da un messaggio in codice, impossibile da decifrare. A condurre le indagini ufficiali sono gli ispettori David Toschi e William Armstrong, nel film rispettivamente Mark Ruffalo e Anthony Edward. Ma anche due giornalisti del Chronicle si mettono sulle tracce di Zodiac, per conto loro. Inizia così una vera e propria caccia all'uomo. Giornalisti e poliziotti lavoreranno senza tregua per catturare il folle assassino, al punto da mettere in secondo piano le proprie vite.
Ma che cosa sappiamo di The Zodiac? I killer nella California del Nord, tra 1968 e 1969, uccise almeno 5 persone. Le vittime accertate sono 4 uomini e 3 donne di età compresa tra i 16 e i 29 anni, tra i quali solo 2 furono i sopravvissuti. Ma lo stesso Zodiac, in una delle ultime lettere che fece avere alla TV, dichiarò di aver ucciso più di 37 persone. L'appellativo fu coniato dallo stesso serial killer in messaggi inviati a giornali e televisione fino a 1974. Per lo più le lettere contenevano crittogrammi, alcuni dei quali non si è ancora riusciti a decifrare. Dal momento che il serial killer non fu mai preso, l'identità è ancora sconosciuta e il caso rimase aperto fino al 2004, anno in cui divenne inattivo. Ma proprio grazie al film di David Fincher, nel marzo 2007 il caso venne riaperto e le indagini sono ancora in corso. Il rapporto tra il film di David Fincher e il caso Zodiac è strettissimo. Nel film, il primo caso che incontriamo è quello di Darlene Ferrin, di 22 anni, e Mike Majou, di 19 anni, avvenuti il 6 luglio 1969. Secondo la testimonianza dello stesso Mike Majou, sopravvissuto all'omicidio, lui e Darlene erano parcheggiati in un luogo isolato per parlare.
Darlene was my girlfriend, at the time, and she picked me up at my house, and we were going to go out that night to have a lover's lane type thing, kiss and talk and hold each other's hand.
Una macchina, molto probabilmente una Ford Mustang o una Chevrolet Corvette di colore marrone chiaro, si parcheggiò a pochi metri da loro. I ragazzi pensarono che fosse un poliziotto e tirarono fuori i loro documenti.
He had a big beamer just blinding my eyes, right in my eyes. I thought it was the police with a flashlight.
It's your wallet.
I thought it was the policeman. That's why I wrote in the window so I could have my ID.
Senza avvertimento, l'uomo cominciò a sparare.
That's when he started shooting.
Dopo 5 colpi, l'uomo tornò alla sua macchina. Ma Joe urlò per il dolore e l'assassino tornò allora indietro per sparare altri 4 colpi. È proprio qui che Majo riesce a vederlo in faccia. 45 minuti dopo, il dipartimento di polizia di Vallejo ricevette una chiamata da un uomo che rivendicava gli omicidi. Disse correttamente che la pistola usata era una 9 mm e rivendicò anche gli omicidi di David Faraday e Betty Lou Jensen, avvenuti il 20 dicembre 1968.
Shot with a 9 mm Luger. I also killed those kids last year. Good. Bye.
Nel 1991 Mike Majo identificò Arthur Lee Allen come l'assassino. Allen è il maggiore sospettato di essere The Zodiac, ma le prove non sono mai state abbastanza per imprigionarlo.
L'omicidio di David Faraday, di 17 anni, e Betty Lou Jensen, di 16 anni, nella realtà è il primo realizzato da Zodiac. David Faraday fu colpito da un colpo in testa e morì qualche minuto dopo. Betty Lou Jensen venne colpita 5 volte alla schiena e morì sul colpo. Secondo i report della polizia, le vittime erano state avvicinate mentre si trovavano sulla station wagon di Faraday. I primi colpi vennero sparati all'interno del veicolo, per trascinare i ragazzi fuori dalla macchina. Faraday venne ucciso mentre stava uscendo dall'automobile, Jensen mentre stava fuggendo a piedi. Per Betty era il primo appuntamento con il permesso dei genitori. L'altro caso preso in considerazione da Fincher è quello di Cecilia Shepard, di 22 anni, e Brian Hartnell, di 20 anni. Cecilia viene pugnalata 10 volte, 5 sul davanti e 5 dietro. Brian viene pugnalato 6 volte. La coppia si stava rilassando facendo un picnic in una remota località del lago Berryessa. Shepard si accorse di un uomo che stava venendo verso di loro. Era vestito in modo strano e teneva in mano una pistola.
I noticed that she was becoming distracted. She said, "There's a man over there."
I vestiti visti da Brian, sopravvissuto all'omicidio, sono quelli con cui viene raffigurato iconograficamente The Zodiac. Tutto in nero, con un cappuccio e una veste che ricordava i boia medievali, con una croce celtica bianca disegnata sul petto.
And I turn around and I'm faced with this man, not running, but walking briskly toward me, wearing a hood, black hood. It comes down in the front, across his chest and back up. And on the front was about a 4-inch across circle with crosshairs. At the time, it really didn't strike me because it was just something that a person was putting over themselves so that they wouldn't be seen. The symbolism on it really didn't mean anything. He didn't identify himself as being the Zodiac. In fact, as soon as I get up, he goes, "Okay, hold on, everybody. Nothing to be afraid of. All I want is your money, and I need your car. If everybody stays cool, nobody's going to get hurt."
L'uomo disse che era un evaso del Montana o del Colorado, che aveva bisogno di soldi e della macchina per scappare in Messico. Hartnell gli offrì il suo portafoglio e le chiavi della macchina, che non vennero prese. Dopo molti minuti di conversazione, l'uomo legò le mani di Brian e Cecilia e solo in seguito cominciò a pugnalarli.
And I saw just the kind of a flash out of the corner of my eye, he pulls the knife and the next thing I know is I feel it on my back.
Hartnell venne attaccato per primo e poi fu il turno di Cecilia. Dopo l'assalto, l'uomo se ne andò dalla scena come se nulla fosse. Un'ora dopo, il dipartimento di polizia di Napa ricevette una telefonata da un uomo che rivendicava l'omicidio. La chiamata fu rintracciata, proveniva da un telefono pubblico a Napa. Intanto, sulla scena del crimine, i poliziotti si accorsero che l'assassino aveva lasciato un messaggio sulla portiera della macchina della vittima. Il messaggio includeva le date degli assalti a Faraday e Jensen e a Ferrin e Majo ed era firmato con una croce in un cerchio. Fu Brian Hartnell, sopravvissuto ai colpi, a descrivere The Zodiac. Cecilia riuscì a vedere The Zodiac in faccia da lontano, prima che si mettesse il cappuccio, e qualche minuto prima di morire lo descrisse alla polizia. La descrizione coincideva con la testimonianza di Mike Majot.
Il modus operandi di The Zodiac è quindi questo: cercare delle coppiette appartate in macchina, in angoli isolati e senza testimoni, parcheggiare vicino a loro, ma non troppo, avvicinarsi e ucciderli. Sembrerebbe ci sia una violenza maggiore sulle donne che sugli uomini. Due di questi, infatti, sono riusciti a sopravvivere. Non ci sono mai segni di abusi o di rapina. Ma dopo un po' di tempo, che non si avevano sue notizie, The Zodiac tornò, compiendo un omicidio che usciva completamente dal suo modus operandi. La vittima è Paul Stein, un taxista di 29 anni, che viene ucciso con un colpo di pistola alla testa. A differenza degli altri omicidi, qui ci sono ben tre testimoni, tre ragazzi che vedono l'omicidio al di fuori della finestra della loro casa e chiamano la polizia.
San Francisco Police Department?
Yep, there's a fate in a cab.
What is your location?
3398 Washington, at the corner of Church. One time can we think he's robbing
him? Is the crime still in progress?
Yes, please hurry.
Il taxi, senza apparente motivo, si trovava un isolato avanti rispetto alla destinazione registrata. Il portafoglio e le chiavi di Stein vennero prese e venne strappato un pezzo della sua camicia. La polizia sbagliò a capire la descrizione dei testimoni e capì che il sospettato era un uomo adulto di colore e non uno che era vestito di nero. Il risultato fu che la polizia, vedendo un uomo che camminava vicino al luogo del delitto, non lo fermò perché è bianco. Molto probabilmente, dopo aver analizzato meglio la descrizione del sospettato, si trattava proprio di The Zodiac. Il 13 ottobre 1969, il San Francisco Chronicle ricevette una lettera da The Zodiac, contenente una porzione della camicia insanguinata e la rivendicazione dell'omicidio. The Zodiac è uno dei serial killer più studiati dalla criminologia, ed è per questo che abbiamo chiesto a Marta Crosta, laureanda in psicologia clinica all'Università di Torino, appassionata di crime e, ovviamente, amica di Silenzio in Sala, di intervenire per raccontarci The Zodiac dal punto di vista clinico.
Ciao a tutti, io sono Marta e ringrazio Samantha e Aurora per avermi invitata a partecipare a questa puntata in cui potrò parlare di uno dei miei più grandi interessi senza tediare sconosciuti alle feste. Ecco quindi una breve introduzione all'omicidio seriale e qualche considerazione criminologica sul killer dello zodiaco. Innanzitutto bisogna precisare che per essere considerato un omicida seriale bisogna che avvengano tre o più eventi omicidiari intervallati da quello che viene definito un cool-off period, ovvero un periodo di raffreddamento, quello che intercorre appunto tra un crimine e l'altro. Le fasi che si susseguono sono l'eccitazione, l'ideazione e quindi l'andare a formare delle fantasie, che in realtà tutti abbiamo, però nel caso dei serial killer come Zodiac arrivano ad essere messe in pratica e ovviamente sono fantasie estreme. La realizzazione quindi di queste fantasie, di questi progetti e lo scarico emozionale che ne consegue, quindi il già citato periodo di raffreddamento. In alcuni casi questo periodo di raffreddamento va accorciandosi sempre di più, dando vita ad un'escalation, che di solito è conseguente ad un cambiamento interno nella psiche del criminale, quindi magari una presa di coscienza su quello che può essere il suo obiettivo, oppure all'intervento della polizia, che può far sentire il killer sfidato o minacciato. Nel caso di Zodiac è interessante notare che è proprio lui invece a cercare l'attenzione di un pubblico, e un pubblico che incarna in qualche modo un'autorità, quindi prima i giornali e poi la polizia, sapendo ovviamente che inviando le lettere ai giornali la polizia sarebbe stata inevitabilmente coinvolta. Infatti, nelle lettere di Zodiac, spesso, vicino alla firma, appariva un conteggio del punteggio che attribuiva a se stesso e alla polizia, che rimaneva sempre sullo zero, non essendo riuscita a catturarlo. Proseguendo con l'analisi da un punto di vista criminologico, dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti, quali la scena del crimine, la firma e il modus operandi. Pensando alla scena del crimine, Zodiac arriva a lasciare la propria firma anche in maniera tangibile, fisica, grafica, sulla portiera di un'auto, una firma che già si conosceva dalle lettere inviate ai giornali, una firma che non nasconde mai. Questo cosa può dirci di lui? Forse che si tratta di un individuo eccessivamente fiducioso di poter proseguire con la propria carriera criminale senza essere catturato? O forse ancora di una mente incapace di percepire il pericolo e la precarietà della propria situazione, condizione tipica di assassini definiti disorganizzati? La prima ipotesi rimane però la più probabile, collocando Zodiac all'interno della sfera di criminali definiti organizzati. Rimanendo nell'analisi della scena del crimine, Zodiac non mostra rimorso verso le sue vittime. Non abbiamo manifestazioni di ricomposizione della vittima, di restituzione di dignità alla vittima, quindi nessuna manifestazione di undoing in gergo tecnico, ma non abbiamo neanche delle operazioni di staging, quindi messa in atto di tecniche per depistare le indagini e ripulire il luogo del delitto. Anzi, verranno prelevati proprio dalle scene del crimine dei campioni di DNA, oltre che da un telefono che Zodiac utilizzerà per chiamare la polizia, necessari più avanti ad escludere il principale sospettato, Arthur Leigh Allen. Arthur Leigh Allen è stato escluso quindi dai sospettati grazie alla mancanza di corrispondenza delle impronte digitali del DNA ed anche della grafia, che è stata comparata con le lettere inviate da Zodiac ai giornali e autenticate successivamente. Ne sono state inviate negli anni diverse, anche dopo l'interruzione degli omicidi, che però sono state giudicate non autentiche, quindi non appartenenti al vero Zodiac, ma probabilmente a qualche imitatore. Tornando ad Allen, esiste quindi una teoria interessante che presuppone che Zodiac sarebbe stato in realtà il risultato dell'azione combinata di almeno due complici. Questo spiegherebbe la mancanza appunto di corrispondenza tra impronte digitali e grafia di cui parlavamo prima. Secondo questa ipotesi, Zodiac quindi possiede un braccio che potrebbe essere Allen, essendosi fermati gli omicidi nei periodi in cui l'uomo si trovava in carcere per crimini sessuali, e una mente. Una mente capace di convinzioni deliranti, come l'uccisione a scopo di creare un manipolo di schiavi per un'ipotetica seconda vita, come afferma Zodiac in uno dei suoi primi messaggi, che sono stati decifrati, anche se mi riesce difficile immaginare come una mente capace di tali deliri possa essere appartenuta a qualcuno in grado di lavorare in squadra. La cosa che mi colpisce maggiormente è in effetti il contrasto tra una personalità organizzata al punto di portare avanti per anni una sfida, una provocazione alle forze dell'ordine, una premeditazione in qualche modo degli omicidi, la messa in atto anche degli omicidi così come è avvenuta, che appartiene sicuramente all'ambito del crimine del serial killer organizzato, come abbiamo già detto precedentemente, e il delirio che ogni tanto traspariva dalle lettere di Zodiac. Purtroppo gli elementi in nostro possesso sono troppo pochi per arrivare anche solo a tracciare quelle che possono essere state le sue motivazioni, i suoi trigger, quindi cosa abbia fatto scattare in lui la necessità di uccidere. Ad esempio, secondo alcuni criminologi, avrebbe avuto sicuramente nell'infanzia un conflitto con la figura materna, o un trauma causato dalla figura materna o correlato ad essa, in quanto le ferite inferte alle donne sono sempre state maggiori, più violente, più profonde nel caso delle pugnalate rispetto alla violenza compiuta verso gli uomini. Dicevo, purtroppo però gli elementi in nostro possesso sono troppo pochi, quindi non ci resta che speculare su quali possano essere state le sue motivazioni, la complessità delle sue ideazioni, e quindi è difficile addentrarci ulteriormente nella psiche di questo assassino così enigmatico ed indecifrabile come persona. Forse quanto i suoi messaggi criptati. Il modus operandi di Zodiac si evolve con il tempo. Non si sa se come ulteriore sfida alle forze dell'ordine, se per sfuggire alla cattura o se, come avviene per molti assassini seriali, fosse una scoperta di se stesso, quindi delle proprie preferenze in quanto assassino. Infatti ci sono casi in cui spara alle vittime, casi in cui le pugnala, e quando era stato classificato come assassino di coppiette, ecco che va ad uccidere il tassista, una persona di sesso maschile da sola nella propria auto. Rapisce anche una donna, o almeno viene sospettato del rapimento di una donna, che riesce però a sfuggirgli scappando attraverso dei campi e facendosi soccorrere da un camionista di passaggio. Più avanti Zodiac rivendicherà anche questo rapimento tramite una lettera, diverse modalità quindi di agire, ma sempre con una certa dose di premeditazione che, come già vi dicevo, riesce a farlo collocare all'interno della sfera dei serial killer organizzati, sebbene non si preoccupi, come abbiamo detto, di ripulire la scena del crimine o non prenda troppe precauzioni per evitare di essere scoperto, anche se questo fa parte di tutto l'ambito della provocazione che lui tiene a mantenere sempre viva verso la polizia.
The Zodiac fu, e probabilmente è, l'ossessione più grande di Robert Graysmith. Come dicevamo, il vero protagonista del film di David Fincher non è il serial killer che dà il titolo al film, ma è Robert Graysmith e la sua ossessione per il killer. La sua ossessione è quella di coloro che sono coinvolti nelle indagini. Nel film, però, è soprattutto Graysmith che regge su di sé le risposte dello spettatore, che vuole sapere a tutti i costi la verità e avere tutte le risposte. Robert Graysmith, purtroppo, nel film è interpretato da Jake Gyllenhaal. Dico purtroppo perché se c'è un attore che mi è antipatico, questo è Jake Gyllenhaal.
Io invece, che adoro questo attore dai tempi di Donnie Darko, dico per fortuna. E c'è da dire che Jake Gyllenhaal nei panni di Robert Graysmith è eccezionale.
At first I didn't know anything about the story. I didn't know about Zodiac, I didn't know about Robert Graysmith, but I did know about David Fincher. There's a sense in his movies, an interesting numbness in them, and I think that comes from him. There's something in him, and I think his process brings it out too. The way he does it forces you into the sort of state, and within that state is a David Fincher movie.
Ma ecco che arriviamo a dire chi è Robert Graysmith. Robert Graysmith nel 1969 lavorava come vignettista per il San Francisco Chronicle, giornale dove arrivavano la maggior parte delle lettere di The Zodiac. Qui Graysmith è fumettista e si ritroverà a fare da testimone a tutte le vicende che riguardano il serial killer. La peculiarità di Graysmith, di essere propenso all'illustrazione e ai simboli, aiuterà la polizia nel caso, nonostante Graysmith non sia né un giornalista né un detective. Ne è però il testimone più vicino, ed è colui che non si arrenderà mai a scoprire la verità, anche quando i professionisti getteranno la spugna.
I discovered that Robert Graysmith's obsession with the case had less to do, when you're working on it as an actor, it had less to do with me obsessing about the facts than why he found it so fun. Because I think that Robert found it actually fun. I think that's what's hard for people to understand, is that this man enjoyed searching for this person. Whereas a cop would have done it because it was his job, or a journalist would have done it as his job, he really had fun.
Graysmith si prende a cuore il caso e inizia a indagare in maniera indipendente su The Zodiac e i suoi omicidi, spingendosi anche fin troppo in là, perdendo la testa in un'ossessione che lo porterà ad essere abbandonato dalla famiglia e ad avvicinarsi pericolosamente all'assassino. Graysmith è magistralmente interpretato da Jake Gyllenhaal, in grado di rendere le sfumature dell'ossessione che man mano prende corpo in Graysmith. A Zodiac Graysmith dedica i libri Zodiac e Zodiac Unmasked, The Identity of America's Most Elusive Serial Killer, dedicate all'assassino seriale.
I guess I'm a kind of guy that doesn't like to give up. And once you get your teeth into a project, I like to stay with it. You know, Dave Toschi gets a case every 3 weeks, but I got one. And I'm going to give it my all, I mean, even if it takes 10 or 15 years.
La sua carriera per la scrittura crime non si fermerà qui. Graysmith pubblica Una Bomber, A Desire to Kill, sul criminale statunitense che sul finire degli anni 70 e i primi anni 90 inviò pacchi postali esplosivi a numerose persone, provocando 3 morti e 23 feriti. Scrive anche il curioso The Girl in Alfred Hitchcock's Shower, che tratta del presunto omicidio di Marley Renfro, controfigura di Janet Leigh nella scena della doccia, sul set del noto film Psycho di Alfred Hitchcock. Prima di Zodiac, il suo racconto Autofocus, The Murder of Bob Crane, diventa nel 2002 un film diretto da Paul Schrader. Il film racconta la vita di Bob Crane, attore conosciuto in tutto il mondo come protagonista del serial televisivo Gli eroi di Hogan, ma anche mattatore radiofonico e valente batterista, che morì assassinato nel 1978.
Dai libri di Robert Graysmith, James Vanderbilt trae la sceneggiatura di The Zodiac. Vanderbilt legge i libri di Zodiac alle superiori e ne rimane totalmente affascinato. Dopo aver incontrato l'autore, gli fa domande sui libri Zodiac e Zodiac Unmasked e inizia a documentarsi ascoltando le testimonianze dei superstiti, attraverso trasmissioni, programmi radio, libri e infine con il cinema. Nonostante ciò, per ovvie ragioni, la sceneggiatura viene ridimensionata per poter rientrare nei 158 minuti, omettendo la storia riguardante le vittime, ma compensando questa mancanza con enormi e dettagliate sequenze sugli omicidi, riportate fedelmente sullo schermo da David Fincher. Zodiac non è un thriller mozzafiato alla Seven, tanto per fare un confronto con un altro film di Fincher, né un gioco di specchi alla Fight Club. La regia, sempre ipercontrollata, di David Fincher, cura ogni fotogramma al meglio, per rendere al massimo il sentimento di ossessione che è il vero tema del film. Ossessiva è anche la ricerca di David Fincher per la perfezione dell'immagine.
I knew about the murders and I knew about the letters. I grew up in the Bay Area during this period of time. He was, you know, a boogeyman for so long. And then when they stopped talking about him or stopped writing about him or stopped mentioning him, all of a sudden it was like it had never happened. I do profoundly remember when my family moved away from the Bay Area, looking out the back window of my parents' car as we drove away from our house and thinking, did they ever catch that Zodiac guy?
David Fincher, lo sappiamo, è un perfezionista. Ma in questo film è risaputo che la sua ossessione per il dettaglio arriva a livelli inavvicinabili. The Zodiac è curato a tal punto che nella sequenza dell'omicidio di Brian e Cecilia, il posizionamento degli alberi è uguale a dove si trovavano all'epoca del crimine. Per capire la follia, le piante sono state trasportate sul luogo da elicotteri. Viene restituita anche un'accurata San Francisco d'epoca, se messa a confronto con foto d'archivio. Infine, perfino i vestiti delle vittime sono identici a quelli indossati nella realtà, per non parlare della resa delle azioni e dei dialoghi, che vengono riproposti in maniera esatta, come confermato anche dai sopravvissuti.
In the film it's an eerie reproduction of what happened in my vision. I couldn't have scripted it better.
Il film è girato in 110 giorni. Nel momento in cui Fincher decide di intraprendere questa impresa, decide di ricostruire minuziosamente i fatti, consultando gli archivi della polizia e incontrando i veri protagonisti della storia. Lo si può notare dalle continue didascalie, con date, nomi e luoghi che appaiono sullo schermo. Quello di Fincher è un lavoro talmente meticoloso che lo portò a scoprire nuove prove, contribuendo all'apertura del caso proprio nel 2007. Ho cercato di non torturare troppo il pubblico. Questo non è un film di sole uccisioni, ma piuttosto un film sulla ricerca di una certa verità, ha detto Fincher al Festival di Cannes, dove il film è stato presentato nel 2007. C'è un tale legame tra la vera storia di Zodiac e quella raccontata da Fincher, che il regista ha dovuto ribadire che il film resta una sua soggettiva visione sul caso Zodiac.
There is no way to make a movie that's not subjective. You have to make decisions about what the behavior is and you have to sort of work with what dramatically works.
A proposito di perfezionisti, in un'intervista realizzata da Empire Magazine nel 2019 e rilasciata online nell'aprile 2020, Fincher fa intendere che non è completamente soddisfatto del film. Il difetto più grande che riscontra è la lunghezza. Il film risulta, per il regista, da un lato troppo corto e dall'altro lato troppo lungo. La serie Mindhunter, su Netflix dal 2017, è un'estensione di ciò che il regista progettava di fare con The Zodiac. Per Fincher, ciò che rende buono un film è la narrazione. Se invece ci si vuole addentrare in un terreno più denso, fatto di personaggi da conoscere e dove analizzare le loro ipocrisie, fobie, forze e debolezze, probabilmente il mezzo televisivo è quello più adatto. Anche Fincher, come dicevamo di Lynch nella scorsa puntata, col senno di poi avrebbe preferito realizzare una serie TV dedicata a The Zodiac, anziché un film, per avere più terreno di approfondimento e di analisi. Vogliamo concludere con la domanda delle domande. Perché David Fincher è stato così preso dall'ossessione per Zodiac? Sicuramente di fondo c'è la continua ricerca e analisi della mente umana, soprattutto dei serial killer e di ciò che li spinge ad attuare omicidi seriali. Prima di Zodiac, Fincher aveva raccontato il serial killer John Doe in Seven e la sua ultima opera è la serie TV Mindhunter, che parla proprio di come il concetto di serial killer venga coniato e dove i maggiori assassini della storia ci parlano e ci confessano il motivo delle loro azioni. Ma non è l'unica ragione per cui Fincher si è avvicinato a The Zodiac. Il regista ha raccontato come, quando andava a scuola, aveva vissuto e provato l'aura di terrore derivata dagli omicidi dell'assassino. Ricorda infatti che suo scuolabus veniva scortato dalla polizia.
I was riding the bus home. I was in second grade and I became aware of the fact that we were being followed by California Highway Patrol cars. And I went to my father, who was a writer, saying, you know, Dad, Highway Patrol's been following our school buses. And he said, oh yeah. Well, there's a serial killer. And he has threatened to take a high-powered rifle and shoot out the tires of a school bus and pick off the children as they come out. And I remember thinking, well, you could drive us to school, you know? Do we have to be in harm's way? And I joke about it, but there was a kind of turning point at that moment. I really did question whether or not my parents were capable of taking care of us, at some level.
La nota autobiografica è uno dei motivi per cui Fincher ha deciso di realizzare Zodiac. Non mancano, tra le critiche ricevute, quelli che contestano la decisione di realizzare un film su un caso giudiziario ancora non risolto. A parlare di un assassino, la cui identità non è mai stata scoperta e che forse si trovava ancora a piede libero, si rischiava di mitizzare la sua figura e anche di intralciare le indagini. Nonostante ciò, Fincher andò avanti con il suo progetto.
Ma la volontà di Fincher non è puntare il dito né elevare il serial killer. Il suo film è una minuziosa analisi dell'uomo in cerca di verità. Inoltre il regista ha dichiarato che, secondo lui, la mancanza di tecnologie nel settore investigativo all'epoca sia stata uno dei motivi per cui il caso non è stato risolto in maniera veloce. Oggi, forse, il caso Zodiac sarebbe stato risolto in breve tempo e l'assassino avrebbe perso un po' della sua aura mitologica. Perché è proprio nel momento in cui un serial killer non viene preso che si va a creare in lui un'ombra di mistero e una sua idealizzazione. Nel momento in cui conosciamo la vera identità del serial killer e comprendiamo che è un essere umano come tutti noi, questo castello si va a distruggere. Un po' come, anni dopo, David Fincher è riuscito a raccontare nella sua serie TV Mindhunter.
The shocking revelation on Zodiac was how tiny a case it was. Zodiac, by today's standards, was an underachiever. You know, I mean, he was not particularly smart. I think whenever you talk about the kind of aberrant behavior that Zodiac exhibited, you're not going to find an answer that's going to work for the rational mind. It can be as simple as, well, I just don't like girls with blue eyes, or pisses me off that people make out in cars. I'm compelled to look at that stuff, to, on some level, identify it. For whatever Son of Sam was doing, the height of the whole Son of Sam craziness. When you finally got a look at David Berkowitz, you could easily go to sleep after that because you were like, he's a schlub. He's a nobody. He's of no consequence. And I think that's kind of ultimately the need. We want to find out who it is because he loses his fangs, he loses his aura, he loses his myth. Pay no attention to the man behind the curtain. You know, as soon as you meet the Wizard of Oz, you realize he's just this hot air balloon.
Comunque, da qualunque angolazione la si voglia guardare, la certezza è che The Zodiac risulta un'opera importantissima per quella che è la storia del cinema crime. Mai nessuno era riuscito a spingersi così oltre con un film su un caso aperto. Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Aurora Tamigio.
E io sono Samantha Ruboni.
Il contributo della nostra ospite,
Marta Crosta.
Che ringraziamo per il suo puntuale intervento. Quanto ci piacciono le storie crime.
Tantissimo.
Dici qualcosa. Sì, un po' di impro. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Diteci quale storia di cinema vorreste sentire nei prossimi episodi. E se il nostro podcast vi piace, aiutateci a farlo conoscere. Ciao.
Ciao.
Nel prossimo episodio.
A me invece Roma piace moltissimo. Specie di giungla, tiepida, tranquilla.
Martello!
Dove ci si può nascondere bene?
What's the thing you like most in life?
Love, love and love. Listen.
Silvia.
Mi hai mai sentita così vicina?
meglio la vita più miserabile, un'esistenza protetta da una società organizzata in cui tutto sia previsto, tutto perfetto.
Avete capito bene, parliamo della Dolce Vita di Federico Fellini. Non mancate!